Ciao a tutti, chi parla Claudio Simeoni con la trasmissione Magia Stragonaria Paganesima. Sono qui insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casa Postale 53 Marostica Vicenza. Vabbè, ok, sono tornato dopo 15 giorni di assenza, cioè 15 giorni, sono stata una trasmissione, insomma, dai, non si è fatto ferie, sì, vabbè. E, niente, trasmissione di oggi, prima di cominciare la trasmissione, vi ricordo che sabato 28 gennaio alle ore 20:30 qui in sala radio, sala dibattiti di Radio Gamma 5 a Cadoniche, terremo il dibattito, continueremo il ciclo dei dibattiti sul Crogioldo Stregone. L'argomento specifico che daremo è il giudizio di necessità. Praticamente, che cos'è il giudizio di necessità? È uno degli atteggiamenti che si deve assumere all'interno della società nella quale noi viviamo. E, è un atteggiamento che va assunto, che viene interiorizzato da chi pratica stregoneria al punto tale che dopo diventa normale emettere questo tipo di giudizio, che è un giudizio che viene emesso nei confronti di tutto quello che noi incontriamo nella nostra vita e che però non vincola la persona che emette quel giudizio, cioè non siamo vincolati a dire la verità, a comportarci in un certo modo, a dover fare delle cose, ma noi reputiamo che la verità è assolutamente soggettiva, reputiamo che la visione delle cose che noi abbiamo è assolutamente soggettiva, reputiamo che non esistono dei dogmi a cui obbedire, pertanto i giudizi, le idee, le cose che noi esprimiamo non sono mai cose fisse, cose di dovere, ma sono scelte che noi facciamo di volta in volta rispetto a quanto noi incontriamo. Il tuo audio è a posto. No, non è a posto. Non è a posto e qualcuno ha anche messo le mani. Vabbè, niente, adesso è a posto. Prova a parlare.
Sì, spero che gli ascoltatori mi sentano. Sì, adesso mi sento anch'io in cuffia.
Perfetto, perciò ringraziamo sempre i nostri guardiani.
Il nostro regista
esterno alla radio. Grazie sempre. No, c'era un bottoncino schiacciato. Vabbè. Purtroppo succede che qualcuno schiaccia bottoncini che non dovrebbe schiacciare o schiacciare solo in emergenza. Va bene. Diciamo che il giudizio di necessità non ci costringe a dare quel giudizio, a dire la verità o a comportarci in un certo modo, ma noi siamo anche consapevoli che l'infinito, il mondo in cui noi viviamo, è talmente vario che non possiamo assolutamente sapere se il giudizio che noi diamo è corretto o non è corretto. Diciamo che il giudizio che noi diamo è corretto per ciò che noi vogliamo ottenere, pertanto non siamo obbligati a dire la verità, ma siamo obbligati soltanto a manifestare noi stessi, a manifestare i nostri intenti, i nostri bisogni, le nostre necessità e perseguirle. E il giudizio di necessità è un giudizio da prendere con coscienza e con consapevolezza, perché è un elemento fondamentale all'interno di un percorso di stregoneria. Fa parte dei 5 elementi comportamentali che ha un apprendista stregone all'interno del sistema sociale in cui viviamo. Fra parentesi e per inciso, dico questo, ricordatevi che il giudizio di necessità in realtà viene usato anche dall'apparato statale, viene usato da pubblicità, viene usato da tutta una serie di enti che hanno lo scopo di afferrare l'attenzione delle persone. Per cui dobbiamo sapere che in realtà esistono dei giudizi, quando dice ha sparato una stupidaggine immane, è una cosa assurda, beh, quelli sono dei giudizi di necessità che hanno lo scopo di afferrare la nostra attenzione e di soggiogarci. Per cui essere coscienti di tutto questo, delle relazioni che attraverso il giudizio avviene, è fondamentale per un percorso di stregoneria. Per cui appuntamento è per sabato 28 gennaio alle ore 20:30 qui a Radio Gamma 5.
Dimmi, Francesco. Sì, no, detto questo, io ricordo appunto gli ascoltatori, facciamo anche una piccola relazione su quello che è accaduto, che venerdì scorso c'è stato appunto il primo Venetian Pagan Mut a Montegrotto, che è andato veramente bene, hanno partecipato parecchie persone, oltre 20 persone sono state presenti al dibattito. Per me siamo partiti con un dibattito abbastanza impegnativo, perché si è cercato di dire che cos'è il paganesimo, e logicamente le persone presenti erano molto eterogenee, questo è un aspetto positivo, molto giovani, però è stato un dibattito interessante in cui tutti quanti hanno partecipato, che dimostra appunto l'interesse che esiste appunto per quanto riguarda il costo del paganesimo in generale. Ricordo appunto che questo incontro è il secondo che si tiene nel Veneto, l'altro si è tenuto a Marghera. È stata già fissata la data per il prossimo Venetian Pagamut, che appunto è diverso appunto dal Pagamut di Marghera, sono definizioni che chi organizza se le sceglie liberamente. E allora, per quanto mi risulta, il Venetian Pagamut di Montegrotto deve essere fissato per il 10 di febbraio, per venerdì. La sede dovrebbe essere la stessa, se ci sono variazioni daremo comunicazione sia su internet sia in trasmissione. È in programma anche un Pagamut a Marghera, organizzato dall'ambito Vicca, e quando il nostro amico Giampaolo ci darà la data faremo pubblicità anche a questo incontro. Come vedete, la realtà, diciamo, territoriale e ambientale nel Veneto, nel paganesimo, è molto forte. Il fatto è che ad esempio a Marghera abbiano partecipato 15 persone e che non le stesse persone si sono trovate, altre 22 persone si sono trovate a Montegrotto per parlarsi di paganesimo, indica che la presenza sul territorio, l'interesse, la curiosità, tutto quello che il paganesimo attira, sviluppa, è interessante, anche perché tra l'altro queste persone non è che vengono da tutta Italia, vengono da pochi posti, perché ad esempio per quanto riguarda quello di Venezia so che hanno partecipato gente di Treviso, di Padova e di Verona e Vicenza. Per quanto riguarda ad esempio quello di Montegrotto c'erano soltanto trevigiani, padovani e vicentini, il che vuol dire che qualcuno ha detto ma forse è problematico che esistano due Pagamut nel Veneto altezza di 50 chilometri. A mio avviso non sono di questa opinione, perché significa che esistono persone che per motivi geografici, ambientali e locali preferiscono trovarsi in certi posti. E il fatto che si riesca a organizzare due convegni così in una regione nel raggio di poche decine di chilometri significa che la presenza del paganesimo è molto interessante, anche perché poi le tematiche pagane sono tematiche che, se guardiamo la società, la cultura, l'ambiente, cominciano ad avere una valenza per quanto riguarda i diritti civili individuali, per quanto riguarda la società e la cultura. Perciò è importante che chi ha una visione diversa da quella del cristiana, visto che ormai in tutti gli ambiti politici, culturali, sociali, c'è la tendenza a uniformarsi sul discorso cristiano e cattolico, c'è la volontà di creare una visione di verità imposta dall'alto, è importante che le persone comincino a comprendere che organizzarsi anche a livello locale, creare delle piccole zone di resistenza o delle zone libere dall'inquinamento monoteista rappresenta qualcosa di positivo. E perciò spero che non ci siano solamente due Pagamut o che ce ne siano 3, 4, 10, 1000, proprio perché sarebbe importante che le persone che comprendono che il discorso della religione, della religiosità, di una visione diversa da quella che è rispetto alla visione monoteistica, è importante, è fondamentale, è necessario, proprio perché oltre che per lottare per gli altri, si lotta per se stessi, per riconoscere che ogni persona, ogni individuo, ogni comunità ha la libertà, la facoltà e la possibilità di scegliersi il proprio riferimento, il proprio dibattere. Assistiamo a dibattiti che hanno delle cose dell'incredibile. Il monoteismo, e vedete come si applica il cattolicesimo nella politica, è un qualcosa che va sempre contro i diritti dei singoli e delle comunità. I pagani, radicandosi nei luoghi, nelle città, nei paesi, ricordano che ogni comunità è sovrana e si può dettare le proprie leggi, e che non esiste una verità che viene imposta, non esiste un dogma, non esistono dei comandamenti con uniformarsi, ma la comunità genera, produce, sviluppa e fa uscire delle proprie regole. E queste iniziative sono importanti. Ringraziamo tutti gli amici che hanno partecipato, a quelli che verranno a continuare, a quelli che si aggiungeranno, a quelli che hanno sostenuto pur non essendo presenti, perché molte persone, alcune le avevo contattate anche io per telefono, o altre persone ad esempio erano impegnate per lavoro e non sono state presenti, il che significa che esiste veramente un interesse fondamentale e necessario nel riscoprire e nell'affermare il paganesimo, e questo è un segnale positivo. Io ringrazio gli amici di Montegrotto che hanno organizzato l'incontro, ringrazio appunto l'amico Giampaolo di Marghera per l'incontro che sta organizzando, e speriamo che altre persone si associino a questo. Bene.
Bene, Francesco. Allora, da cosa cominciamo, partiamo oggi, che abbiamo anche un disastro di rassegna stampa.
Ma io, sai, io vorrei partire da un fatto molto significativo e importante. Sì. Ci sono state due manifestazioni,
sì,
quelle di Milano e quella di Roma.
Oh.
E noi avevamo dato l'annuncio invitando gli ascoltatori che potevano di partecipare a queste manifestazioni, almeno quella di Milano, che è la più importante. Mm. Quello che mi è sembrato abbastanza significativo e qualificante è il silenzio dei politici sull'argomento.
Io un silenzio, purtroppo ci sono delle dichiarazioni che spezzano le orecchie, Francesco, non semplicemente.
No, ma io non ho fatto rassegna stampa, però almeno ho notato che i giornali non hanno fatto tempo a vederli. Mm. Dalle fotografie che ho visto, dei filmati, la piazza era piena e non c'era nessun politico o partito che si fosse schierato in maniera plateale, pubblica, che avesse incoraggiato questo.
Esatto.
Anche perché è significativo il fatto che la manifestazione di Milano fosse promossa da una reazione che dice usciamo dal silenzio. Proprio perché quello che i monoteisti vogliono fare è l'attacco alle libertà delle comunità, dei popoli e anche dei singoli. Quello che i monoteisti vogliono fare è imporsi sui singoli provocando sofferenza e dolore. Soprattutto quello che vogliono attaccare è l'educazione dei giovani nelle scuole, introducendo insegnamenti religiosi, introducendo insegnamenti di religione impreparati, non culturalmente in grado di affrontare le problematiche esistenziali di questi ragazzi, ma proponendo delle cose incredibili. E quello che si vuole poi è anche cercare che in ogni ambito venga applicata una legge fondamentalista. Il fatto che i politici dicano che non aveva senso andare in piazza, che alcuni politici che almeno hanno alle spalle nel loro passato manifestazioni di massa
di piazza molto forti, vero?
Sì, sostengono che non era necessario. Poi tra l'altro una cosa che trovo quasi divertente è che qualcuno dica che la cerimonia è folklore. Premesso che io non do una valutazione così negativa al folklore, anzi io ricordo che folklore significa saggezza popolare, ma io penso che sia folklore brutto, pessimo, schifoso chi obbliga i bambini a fare i presepi, a tenere i crocifissi nelle scuole, chi li porta nelle chiese e un vescovo come Maggiorini dice ai bambini Babbo Natale non esiste, la Befana è brutta, esiste soltanto Gesù Bambino. E di conseguenza il folklore è giusto. Perché le persone dovrebbero avere una forma di manifestazione, di atteggiamento dettato da qualcun altro? Se qualcuno vuole travestirsi, certamente non fa danno. Se fai una manifestazione fa danno ancora meno. Certo che i monoteisti preferiscono i sacerdoti che hanno l'immagine positiva, che hanno un bel vestitino e poi sono pedofili in tutte quante le strutture cattoliche. E voglio ricordare...
Se ti interessa, ne hanno beccato un altro ieri in Spagna.
No, ma a parte questo... Una cosa che non ho riportato, che è stato un vescovo americano che ha ammesso di essere stato abusato all'interno,
esatto,
all'interno appunto di un seminario. Allora, come vedete, anche la gerarchia ammette questo. Allora, penso che sia più innocuo se qualcuno va in piazza e si traveste. Si traveste proprio perché vuole dare anche l'immagine visiva della diversità di comportamento. Perché ricordate che manifestare qualcosa, farlo emergere, portarlo fuori, fare anche delle cose teatrali, ha sempre una valenza positiva, in quanto comunica agli altri, fa percepire immediatamente dal punto di vista visivo quello che si vuole fare. Noi abbiamo tutte le prediche dei preti pedofili che parlano della famiglia, che parlano dei bambini, e poi migliaia di bambini sono vittime dei sacerdoti pedofili. Allora io penso che sia più importante, che sia migliore, che sia positivo fare del folklore, fare del carnevale, perché almeno le cose vengono manifestate, vengono dette e soprattutto vengono realizzate. E nessuno obbliga gli altri a fare del folklore. Il folklore, proprio dicevamo, è saggezza popolare e di conseguenza con un po' di saggezza popolare si comprendono meglio le cose. Ma saggezza popolare significa che la saggezza appartiene non a un singolo, ma appartiene alla comunità che manifesta questo folklore. E perciò io spero che le manifestazioni di Roma e di Milano non siano sole, ma il fatto che delle persone in maniera così autonoma si rendano conto che devono scendere in piazza significa anche che a livello politico non esiste nessuno che è capace di portare avanti, di sostenere o di affermare in campo politico, in campo legislativo, quello che le persone chiedono.
Sì. Il problema grosso, Francesco, è un altro. Cioè, abbiamo delle esigenze della società civile che sono spinte molto forti, cioè sono delle spinte veramente forti. Dall'altra parte abbiamo dei politici che da un lato non hanno capito niente di quello che sta avvenendo nella società civile, quando mai avessero capito, poi lo sappiamo, e dall'altra parte sono talmente impegolati nei loro giochi elettorali, nei loro conticini preelettorali, che stanno tentando di fare commettere effettivamente delle atrocità. E l'atrocità più grossa che stanno tentando di commettere è quella di impedire alle persone di manifestare quello che le persone hanno nell'animo, perché fra poco ci sono le elezioni, che veramente è una buffonata immane. Nel senso che non è che ci schieriamo con questo o quel partito, abbiamo più simpatia per chi è più sensibile alle tematiche vicino alle nostre che non al partito in se stesso. Magari simpatizziamo per quello, per quella tematica, e dopo lo abbandoniamo perché ne ha altre che ci fanno mettere la pelle d'oca. Però il problema è questo, cioè queste centinaia di migliaia di persone, perché sembra 150.000 a Napoli e non so a Milano e non so quante a Roma che ce ne siano state, hanno portato in piazza delle esigenze che sono non solo sentite dalla società civile, ma sono delle esigenze costituzionalmente stabilite. Cioè io qui sotto mano ho una sentenza della Corte di Cassazione. Vi ricordo che le sentenze della Corte di Cassazione fanno testo e vanno anche a definire quello che è la società civile. Ebbene, la Corte di Cassazione dice, è l'articolo del 6 gennaio 2005, due persone che si amano, convivono, dividono beni e difficoltà della vita, non sono sposati, ma la loro è comunque una vera e propria famiglia. Si pronuncia così la Cassazione, tendendo ancora una volta, come ha fatto con varie sentenze negli ultimi anni, una mano verso le coppie di fatto. La loro vita, dicono i supremi giudici, va equiparata a quelle delle coppie istituzionalizzate di marito e moglie, e farlo significa una significativa evoluzione sociale. La Suprema Corte lo sostiene dopo che si è trovata a decidere se un detenuto che in regime di semilibertà conviveva con una donna avesse o meno il diritto ad essere ammesso al gratuito patrocinio. Il rapporto di convivenza, hanno chiarito gli ermellini, ai fini del calcolo reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non si interrompe con lo stato detentivo, e ha poi colto l'occasione per sottolineare la significativa evoluzione della nostra società nel considerare le coppie fuori dal matrimonio come una vera e propria famiglia. In pratica, questo detenuto non lo si ammette al patrocinio gratuito dello Stato perché convive con un'altra persona. Cioè, è come se si dicessero: quando c'è da pagare soldi, la convivenza viene considerata come coppia di fatto. Quando invece c'è da riconoscere dei diritti minimali, allora non è più convivenza come coppia di fatto. Cioè, stiamo vivendo effettivamente una situazione sociale atroce per tutta una serie di persone, che siano omosessuali, che siano eterosessuali, che siano quello che volete, che stanno mettendo insieme la loro vita, che stanno mettendo insieme i loro patrimoni, e spesso non gli viene riconosciuta la partecipazione in questa loro attività. Cioè, è effettivamente una situazione atroce, torno a ripetere, che mentre le Supreme Corte stanno tentando di mettere a posto e le esigenze della popolazione stanno manifestando, politici di destra o di sinistra se ne strasbattano altamente. E la situazione che stiamo vivendo in questo momento, io ci ho passato tutta la mattinata, da quando mi sono alzato dal letto fino a un attimo prima di venire qua, mi ha portato a fare un documento che ho messo in internet stamattina, e che dimostra come Franco in Spagna, Hitler in Germania, Mussolini in Italia sono stati voluti e portati al potere dal Vaticano con delle vere e proprie operazioni politiche. Ebbene, stiamo vivendo più o meno la stessa situazione, dove tutti i politici corrono al capezzale del Vaticano e sono pronti a mettersi sulla tenti e dire signor sì. Politici che dovrebbero essere come minimo atei, come minimo laici, come minimo insomma hanno espresso nel passato delle idealità ben diverse da quelle del Vaticano. Eppure stanno tutti correndo a leccare quella cacca da quel culetto. E siamo veramente in una situazione atroce, perché cioè, stiamo perdendo la democrazia. Cioè, quello che viene messo in discussione è il dettato costituzionale. Oh signori, svegliatevi, stanno fottendo la democrazia. Non so, fate un po' voi. Effettivamente la coppia è gravissima. E attenzione, contro queste manifestazioni si sono pronunciati tutti. La RAI intanto si è rifiutata di fare la diretta per pressioni dell'Alleanza Nazionale. Prodi ha detto che si sente rattristato da questa manifestazione. Non vi dico cosa hanno detto gli altri, perché sennò andiamo un po' fuori di testa. Hanno partecipato tutta una serie di personaggi a titolo personale, addirittura sembra che Palombarini abbia preso delle mazziolate da Rognoni perché come magistrato si presentavano in queste manifestazioni. Poi io con Palombarini ho anche un conto in sospeso, oltretutto, per cui...
Ma tra l'altro hanno aperto un procedimento disciplinare anche nei suoi confronti.
Ah sì,
sì. Ecco. Ma prima delle manifestazioni, di fatti Palombarini non ha potuto partecipare ad alcune trasmissioni perché è stato posto a un procedimento disciplinare. Ma tra l'altro andava, cioè non è che andasse lì come in tribunale, andava come un cittadino che manifestava qualcosa, insomma.
Siamo praticamente di fronte a una situazione che è effettivamente pesante, effettivamente atroce, e si lascia perdere questo tipo di... cioè, a parte il fatto che sto Ratzinger sta parlando senza contraddittorio, cioè sta facendo incitamento all'odio civile, cioè quando un Ratzinger viene a dire... Vediamo un attimino, tanto lo dovrei trovare anche abbastanza presto.
A parte che Ratzinger proprio sta andando a ruota libera, nel senso che le sue esternazioni, le sue uscite, le sue parole hanno sempre incredibili, cioè sia dall'antico sia al moderno, non c'è argomento.
No ai Pax e no alla pillola abortiva, questi si chiamano incitamenti all'odio sociale, quello è attività di eversione ed è di una gravità enorme. Ed è davvero di una gravità enorme, perché ci si dimentica che questi personaggi sono quelli che il Vaticano nascose gli Ustascia a Pavlic e i suoi ospitati nelle chiese, Repubblica 18 gennaio 2005. Un ex agente segreto USA accusa il futuro Papa Paolo VI, aiutò i criminali di guerra croati. Negli anni del grande disordine seguito alla seconda guerra mondiale, i più famigerati criminali di guerra croati, i cosiddetti Ustascia, poterono sfuggire alla giustizia internazionale, trovare rifugio in America Latina e sfruttare l'immenso tesoro raccolto depredando le vittime dei loro regime sanguinario, grazie alla protezione ricevuta in Vaticano dall'allora vice segretario di Stato Giovan Battista Montini, più tardi asceso al soglio di Pietro col nome di Paolo VI. Cioè, praticamente, questi qua, altro che il priorato di Sion, cos'è, del codice da Vinci, le sette segrete, questi qua effettivamente stanno destabilizzando le strutture sociali, ma in maniera veramente pesante. Non so, fate un po' voi, cosa volete che vi dica? Cioè, è chiaro che noi parlando di stregoneria, di paganesimo, diciamo, questa è la società che abbiamo e in questa società cercheremo di vivere, di fare le nostre cose, però non è che ci piace molto la situazione che sta, come si sta evolvendo, non è che ci piacciono molto i politici che dovrebbero difendere i principi costituzionali, mettersi sull'attenti davanti al Vaticano e distruggere il dettato costituzionale, non ci piace moltissimo.
Sì, no, sai, c'è poi il fatto stesso che le manifestazioni di Brescia, dico le manifestazioni appunto di Milano e Roma, il Vaticano le ha definite provocazione.
Sì, a proposito, questo termine di provocazione io ho sentito usare un'altra volta dei vescovi spagnoli contro Zapatero. Cioè, Zapatero è stato minacciato dai vescovi spagnoli, gli stessi che hanno organizzato Franco e la guerra civile, dicendo che stava facendo delle provocazioni contro di loro. Siamo veramente fuori di testa. Cioè, questo è effettivamente versione dell'ordine costituzionale, cioè, stanno minacciando. Cioè, è folle.
Sì, ma il fatto, vedi, che si definisca che la manifestazione di un'opinione, di un'idea, di una tesi politica o di una richiesta sociale o di una richiesta normativa da parte di alcune persone venga reputata come provocazione, siamo veramente sul fatto che ormai si cerca di mescolare il concetto di peccato e di opinione. E difatti appunto già noi avevamo detto in alcune trasmissioni che alcuni vescovi dicono che non si può distinguere tra il codice morale della Chiesa e il codice penale, cioè il peccato dovrebbe diventare reato. E il fatto che il Vaticano si prenda la libertà, e nessuno li contesti questo, il fatto che vada a dire che dei cittadini che non hanno provocato danni, perché non mi risultano scontri con la polizia, non mi risultano danni provocati alla città, non mi risulta nessun problema di ordine pubblico, che dei cittadini che vanno a manifestare, al di là delle posizioni politiche, manifestano una loro scelta, manifestano una loro idea, manifestano poi tra l'altro non per un partito, per un leader, non manifestano per dire questo è più bravo, più intelligente, questo governo ha fatto o non ha fatto. Dicono, noi come cittadini vogliamo governarci, vogliamo scegliere, e le leggi che devono essere realizzate in una società, in uno Stato, sono quelle per i cittadini. E giustamente il Vaticano, da buoni cristiani, reputano questa che è una provocazione, proprio perché per loro non è pensabile, non è immaginabile, non è concepibile, non è ipotizzabile che una persona sia libera di scegliere la propria esistenza, che una comunità possa darsi un indirizzo in base alle esigenze della comunità. E logicamente anche in questo caso i politici non hanno rivendicato il diritto di manifestare la loro opinione. Ma allora, se questi politici dovessero sentire continuamente il Vaticano che parla di provocazione, porteranno i carri armati nelle piazze per impedire che le persone vadano a manifestare, non per avere il rinnovo giusto del contratto, ma per i diritti che non hanno neanche un costo economico. Cioè, esatto. Cioè, qui non, nessuno ha dato l'assalto alla zona rossa, nessuno ha lanciato una Molotov, non è stata rovesciata nessuna auto. Non si chiedeva neanche l'aumento giusto, come...
Però bisogna trovare qualcosa per criminalizzare, no?
Esatto. E la sostanza qual era questa richiesta? Non si chiedeva di cambiare la finanziaria, non si chiedeva di dirottare denaro da una parte all'altra, si diceva noi come cittadini, come individui, come popolazione, vorremmo delle leggi che fossero adatte alla nostra esistenza e che queste leggi vengano stabilite in base a quello che noi scegliamo. Non esiste un codice morale impositivo. La comunità ha il diritto di scegliersi delle leggi. Noi lo facciamo in maniera democratica, lo facciamo in maniera comunitaria. Noi non obbligheremo i cattolici a fare quello che facciamo noi.
Noi li obblighiamo certo a fare le copie di fatto.
I cattolici, ad esempio, obbligano le persone, ad esempio, al battesimo. Creano tutta una serie di agitazioni, di preoccupazioni, creano tutte quante... le dicerie popolari, cercano di imporsi nella società, dove possono, nella scuola con gli insegnanti di religione, nelle comunità, per il battesimo, per altre cose. Ma chi difende ad esempio l'aborto, difende altre cose, non dirà mai a un cattolico se è obbligato a praticare l'aborto, se è obbligato a fare questo. E qui proprio rientriamo nel campo in cui effettivamente la religione è un qualcosa di pericoloso. Io parlo di religione nel senso della religione cristiana, della religione monoteistica.
Tenete presente che io non sono Francesco che lascia aperti i telefoni. Se mi sono dimenticati aperti, non significa che comunque non rispondo. Non vi preoccupate.
Vabbè.
Allora. Vabbè, dopo che avete finito devo dire una cosetta a proposito.
E difatti il tema è appunto... delle religioni che hanno bisogno, parlo delle religioni monoteistiche, perché per essere chiaro, perché il paganesimo non ha certo bisogno di imporre alla società, alla comunità qualcosa. Il monoteismo, la religione ebraica, musulmana, cristiana, è già momento di studio in alcuni ambiti culturali. Ed è uscita proprio una rivista che si è specializzata in studi dell'argomento e dice religioni forti e democrazie deboli. E dice che l'unico momento di contenimento della violenza intrinseca delle religioni monoteistiche è il fatto che esista una società che sia laica, che sia democratica e che sia lontana dai principi autoritari del monoteismo. Se questi principi saltano, le religioni monoteistiche non hanno più nessun freno nell'agire nel loro massimo estremo. Dice chi recensisce questa rivista, dice... solo la debole democrazia consente alle autorità religiose di essere ancora legittimate testimoni di democrazia verso l'esterno e campioni di autocrazia all'interno della propria comunità. Cioè, nel senso che nel momento in cui questo argine dettato da regole politiche, da legislazioni laiche o staccate dalla religione, finisse a saltare, sicuramente il potere autocratico, l'autocrazia che è all'interno della religione e del dominio, andrebbe a debordare, andrebbe a dilagare, andrebbe a cambiare completamente la società. E allora, l'importante è che noi ci comprendiamo come è necessario, fondamentale, capire che il monoteismo è un qualcosa che nuoce completamente. Certo, non lo possiamo debellare ancora del tutto, non lo possiamo cancellare, ma non lo possiamo cancellare certo con le leggi. Dobbiamo creare una cultura, creare un qualcosa che ci permetta di comprendere che è pericolo. Perché a me fa sempre ridere, e dimostra la sindrome di Stoccolma, quando qualcuno dice, e qua si parla di un omosessuale, dice: siamo cattolici e ci amiamo sia i pax. Questo appunto, dal punto di vista proprio di sostenere una tesi, è veramente incredibile. Dice: siamo cattolici, ci amiamo e soprattutto abbiamo bisogno del cristianesimo. Cioè, questo desiderio, ad esempio, delle donne di diventare sacerdote all'interno della Chiesa Cattolica, di farsi accettare, è incredibile. Perché non è concepibile in queste persone il crearsi una religione che sia diversa, di essere facitori o creatori di sacro. Cioè, nel senso che i cattolici, i monoteisti, hanno sempre un qualcosa di visione particolare. Dicono: noi rappresentiamo il sacro e soltanto aderendo, convertendosi a questo, voi entrate a far parte della religione o del sacro. In realtà nel paganesimo è l'individuo, la comunità che crea il sacro.
Francesco, tu sai che spesso gli omosessuali dicono: nella Bibbia non c'è nulla che vieta le relazioni omosessuali. Allora, se c'è qualche omosessuale cattolico in ascolto, sappia che le regole fondamentali della Chiesa, fra le altre cose, dicono: per questo Dio li ha abbandonati a passioni ignominiose. Le loro donne cambiano le relazioni naturali con quelle contro natura, e gli uomini pure, abbandonata la relazione naturale con la donna, si accesero di mutua concupiscenza, commettendo turpitudini maschi con maschi, ricevendo in se stessi la mercede meritata dal loro pervertimento. Romani 1, vabbè, io ce l'ho dal 24 al 32. Pertanto esiste una condanna di Paolo di Tarso per quanto riguarda l'omosessualità. Paolo di Tarso era un impotente, questo vabbè, ormai è risaputo, ve l'ho già detto e ve lo dirò ancora. Però ricordatevi che la Chiesa Cattolica condanna assolutamente l'omosessualità. Che dopodiché la Chiesa Cattolica la utilizzi nei suoi seminari per avere l'esercito di preti e consentirla in certe direzioni, fino adesso è avvenuto. Le cose sono scappate di mano, non tanto per l'omosessualità, sono scappate di mano per il tipo di educazione che è imposto sui ragazzi nei seminari. Per cui chi pagherà il prezzo saranno sempre gli omosessuali di tutto questo, di tutta l'operazione cattolica. Pertanto sappiano gli omosessuali che la Chiesa Cattolica non può accettare l'omosessualità come normale, come rappresentazione dell'individuo nella società, perché questa è condannata dal suo libro sacro. Che dopo, se un giorno gli verrà utile, lei troverà comunque una scappatoia, non c'è problemi per questo. Tanto se li fanno, se li disfano, sono loro che inventano il limbo, inventano il purgatorio, si inventano il paradiso, per cui non c'è grandi problemi.
Sì, poi vedete che la cosa sia grave, lo capiscono anche persone che non sono pagane. Qualcuno ha assistito, ad esempio, a tutta la polemica fatta dal discorso del Papa, ad esempio, contro la medicina, contro l'RU486. Il Papa dice: l'RU486 nasconde la gravità dell'aborto. Come chi andasse a fare l'aborto lo facesse a cuor leggero, fosse una cosa insignificante. E allora, giustamente, Carlo Flamini gli dice: e allora, perché? Per aumentare la sofferenza di chi abortisce non aboliamo l'anestesia? Sicuramente se lasciamo fare ai cattolici arriverebbero anche a questo, perché ricordate che la sofferenza rende simile a Dio. Ma questo significa chiaramente che la battaglia non è fatta tanto contro l'aborto, ma quanto a non creare sofferenza e disagio nelle persone. Se un Carlo Flamini dice: se fossi una donna vedrei Ratzinger come un nemico, mi sentirei offesa. Questo lo dice un laico. Cioè, forse sarebbe giusto ripeterla: Carlo Flamini, un medico, un laico, dice: se fossi una donna vedrei Ratzinger come un nemico, mi sentirei offesa. Non parla di avversario, parla di nemico. In realtà tutto il cristianesimo, tutto il monoteismo è nemico dell'uomo e della comunità, e di conseguenza lui ha già capito qual è il problema. Con la scusa di riscattare i peccatori, di fargli rendere simili a Cristo, tutte le sofferenze verranno fatte. Perciò non si parla del diritto del concepito. L'importante è sempre prendere la condizione della donna e renderla in disagio, considerarla peccatrice. Perché ricordate che quello che dice il signor Ratzinger, la sono sempre tutti quanti i papi, perché la donna è tentatrice, perché nella Bibbia è quella che cede alle lusinghe del serpente e che porta il peccato. Ma già nel 1956 il Papa di allora disse ai ginecologi cattolici che un cattolico, un medico cattolico, dovrebbe stare ben attento a somministrare anestetici per alleviare le sofferenze delle persone. Perciò non è la follia di questa persona, del signor Ratzinger, ma tutti quanti, la Chiesa è sempre finalizzata, sempre come strumento di dominio, di attacco alle persone, quello della sofferenza. E quello che appunto ha detto come domanda Flamini, ha detto una cosa giusta. Alla Chiesa dell'aborto non interessa, del feto non interessa, l'importante è far vivere le persone in condizioni di sofferenza. E giustamente questo non è un avversario, non è una persona con un'opinione differente. Giustamente Flamini dice è un nemico. Ed è sono le parole migliori che si possono dare, perché si potrebbero usare delle parole più significative verso persone che sostengono il diritto e il dovere di creare sofferenza. E allora sarà giusto pensare ai monoteisti non come persone, non come un'idea come le altre, ma pensare come nemico assoluto della vita e delle comunità. E se noi lasciamo fare, ricordiamoci che questi monoteisti, di tutte quante le salse, tutti quelli che si rifanno a un unico Dio, sicuramente con la scusa dell'amore della nostra anima, della nostra salvezza, del fatto che siamo creature di Dio, potranno imporre e vorranno imporre alla comunità, all'individuo, la sofferenza. E quello che appunto emerge è anche una considerazione insignificante delle persone, cioè dicono chi abortisce lo fa per piacere, per diletto, come fosse una cosa insignificante. Perché della profondità del dramma psicologico a loro non interessa, della sofferenza interiore di una donna che sceglie l'aborto a loro non dà nessun valore, l'importante è renderla colpevole.
L'ho trovato.
Sì, vai.
Citazione dell'origine del cristianesimo, questa è stata scritta da un cristiano delle origini, tale Tertulliano, e dice alle donne: tu generi nel dolore e nell'angoscia, donna. Tu subisci l'attrattiva di tuo marito ed egli è il tuo padrone e ignori che Eva sei tu. Perdura ancora in questo mondo la sentenza di Dio contro il tuo sesso. Dunque vivi necessariamente da accusata. Tu sei la porta del diavolo. Tu hai rotto il sigillo dell'albero. Tu per prima hai rinnegato la legge divina. Tu hai circuito colui che il diavolo non ha potuto colpire. Tu così agevolmente hai superato l'uomo immagine di Dio. Il tuo prezzo, la morte, è costato la morte anche al figlio di Dio. E hai l'idea di coprire le tue tuniche di pelle con ornamenti? Devi soffrire.
Beh, d'altronde questa è presa proprio dalla dichiarazione biblica, c'è esiste un passo biblico che dice questo. Ma sapete, quando si ricorda questo ai cattolici, loro sono sempre pronti a svicolare. Prendo dalla cronaca del Corriere della Sera, che parla di una trasmissione televisiva, e dice: infatti sì, di neonati illegittimi, tali cesari mortali per soccorrere morituri, bambini non battezzati, rifiutati dai cimiteri cristiani nell'Italia tra il 600 e il 700, evocati da Gard Lehner, conduttore Adriano Prosperi, ospite con libro Dare l'anima, hanno colmato i primi 20 minuti dell'ultima puntata dell'Infedele dedicato alla legge 194 e alle varie polemiche sull'aborto, a dispetto dei disperati tentativi del professor Casini, Movimento per la Vita, aggiungo io per informazione, di riportare la discussione all'attualità. Dopo la pausa pubblicitaria si è passati a parlare della recente proposta di abolizione del limbo, alle quali stanno studiando dotti teologi cattolici, al fine di poter accogliere in paradiso anche le anime dei non battezzati o dei buoni che non hanno conosciuto Cristo.
Cioè, non so se vi rendete conto, Cioè una realtà oggettivata, oggettiva, quale dovrebbe essere il limbo che loro dichiarano, loro decidono se esiste o non esiste. E tutto quello che hanno venduto, tutto quello che hanno truffato, tutto quello che hanno proprio imbrogliato le persone in maniera infame, in maniera squallida, dove va a finire? Cioè, vi rendete conto? Cioè, tutte le sofferenze che hanno imposto all'umanità attraverso le loro invenzioni proprio squallide, vili, infami, dove va a finire tutto quel dolore? Chi lo paga?
Beh, non interessa assolutamente. Il dolore rende simile a Cristo. Hanno sofferto nella loro sofferenza, sono rese a Cristo. Quante madri, quanti padri, quante famiglie distrutte dal pensiero di non aver potuto battezzare in tempo il loro figlio.
Io avevo da cambiare un altro argomento.
Sì, vai pure.
Perché effettivamente io ho ascoltato un pezzo di trasmissione dell'altra volta, no? E grazie naturalmente alle trasmissioni che sono in internet ho ascoltato due interventi di cattolici dopo l'intervento di Paolo, nostro amico Paolo, e ha fatto uno splendido intervento e lo ringrazio. E in effetti quelle due persone ti hanno confermato come chi non si mette in ginocchio va sgozzato. Un imbecille è venuto a dirti, sa, veramente è simbolico. Allora, c'è da dire, primo, i simbolismi vanno letti all'interno di un insieme simbolico e vanno letti in carattere simbolico. Se questa persona effettivamente ritiene di avere una sua interpretazione simbolica del passo, non telefona a Radio Gamma 5, a Trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo, ma va da Ratzinger e gli dici, oh Coco, la tua interpretazione di sgozzare che non si mette in ginocchio è falsa, e si fa ripagare tutti i danni che lo sgozzare che non si mette in ginocchio dai roghi degli eretici a tutte le guerre di religione la Chiesa Cattolica ha fatto. Primo. E telefonare qui in radio alla Trasmissione Magia Stragonaria del Paganesimo vuol dire rinnovare, cioè tentare di sgozzare Francesco che non si mette in ginocchio davanti alla sua interpretazione. In pratica è l'applicazione esatta di quel principio, chiaramente con caratteri diversi, non ha un coltello, ha soltanto un telefono. Poi un'altra persona ti ha detto, se non mi sbaglio, vabbè,
si sentiva offesa.
Sì, che si sentiva offesa per l'interpretazione. Veramente siamo noi che siamo offesi per l'attività criminale della Chiesa Cattolica in 1600 anni e della società civile. Cioè sono i principi di libertà e di uguaglianza che ci sono nella nostra Costituzione che sono offesi dai principi cattolici, se permettete. Anche perché ricordatevi che la Chiesa Cattolica, contro il principio della libertà di espressione, la libertà di manifestare il pensiero, la libertà di religione, la libertà di cambiare religione, ha fatto una guerra spaventosa. Se volete magari vi porto il sillabo di Ernesto Rossi e vi leggo dal sillabo di Ernesto Rossi la dichiarazione che ha fatto il pontefice contro la libertà di espressione, l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e contro il cambiare religione, che tutte le religioni sono uguali davanti alla legge.
Contro la scuola pubblica che insegnava a legge.
Contro la scuola pubblica, vai, quello dovrebbe essere anche qua da qualche parte, e cioè una ferocia veramente immane, per cui queste persone dovrebbero vergognarsi di tutto questo, dovrebbero vergognarsi anche di avere una propria immagine del pazzo di Nazareth, perché quando uno dice io ho la mia interpretazione del Gesù di Nazareth, bene, questa interpretazione non inficia ciò che è stata la storia della Chiesa Cattolica. E se tu hai quella interpretazione, ti ricordo che oggi, grazie alla società civile, puoi avere quell'interpretazione, ma se tu l'avevi 400-500 anni fa, tu finivi sul rogo, perché venivi chiamato eretico, perché ricordate che l'unica verità è la verità della Chiesa Cattolica, o la verità dei protestanti che se la sono conquistata macellandosi a vicenda, cioè non è che le varie chiese sono, cioè le chiese, i vari protestanti, del protestantesimo a Lutero in poi, si sono imposti perché si sono macellati, in pratica hanno detto all'altro, se volete vi leggo anche una dichiarazione di Lutero, che ce l'ho anche qua, gli eretici vanno ammazzati, punto e basta, e siccome il Papa di Roma per me è un eretico, va ammazzato, e ci dobbiamo sciacquare le mani nel sangue degli eretici. Così dicevano i protestanti e così dicevano i cattolici. Pertanto, telefonare a questa trasmissione per difendere uno che dice ti metti in ginocchio o ti sgozzo, veramente è un'offesa. E un'altra cosa, non esiste un'interpretazione diversa dalla lettera, a meno che le parole usate all'interno della lettera non hanno di fatto dei significati simbolici. Francesco ha tentato di fare un esempio, non gli è uscito molto bene, però ci ha provato. Cioè, se io leggo su un testo antico e nutrirsi del fuoco, cioè, se è chiaro che nessuno mangia il fuoco, però il fuoco ha un significato simbolico della conoscenza. Ma se uno ti dice, se tu non ti metti in ginocchio io ti ammazzo, l'ultimo, il simbolismo sarebbe quello che non ti ammazzo, ma ti metto in galera vita, oppure ti taglio le gambe, oppure, non so, ti costringo a non esprimere le tue opinioni, come ho fatto con Galileo. Cioè esiste tutta una serie di simbolismi, diciamo, se vogliamo, ma vanno sempre legati a quella che è l'affermazione, cioè non vanno staccati dall'affermazione, altrimenti significa voler difendere l'affermazione. Sono stato chiaro, Francesco? No, abbastanza,
sì.
Vero?
Sì, no, ma sai, i monoteisti, quando li ricordi qual è la loro menzogna e qual è la violenza delle loro parole, del loro predicato, qual è la violenza del loro amore, perché l'amore dei cristiani è l'amore per le persone che possono divorare, mangiare, fare a pezzi, quello è il loro amore, perché l'amore per loro va per il peccatore che deve essere redento, perciò loro sono amorevoli quando salvano la loro l'anima del peccatore dal peccato e lo portano alla salvezza.
Io ho letto su una mail di internet, non mi ricordo più dove, che dice: io seguo, diceva un cristiano, il comandamento di Cristo che dice di amare i miei nemici, no, io lo seguo, ma io ammazzo i nemici di Cristo. Cioè tutti quelli che sono i miei nemici, cioè è bellissimo in effetti.
Sì, ma infatti sai, loro non ammazzano per il gusto di ammazzare, ma ammazzano per il gusto che gli dà, che l'ordine che gli dà il loro Dio e il loro Cristo, cioè nel senso che loro sono degli umili servitori nella vigna del Signore, sono dei servitori, sono soltanto degli operai, sono dei faccendieri, sono dei manovali,
insomma sono i killer, sono i... Vabbè, gli
aguzzini. Infatti, appunto, quando Ratzinger dice appunto che lui è un umile servitore nella vigna del Signore, effettivamente dal punto di vista cristiano non è vero, perché l'autorità gli viene da Dio e quello che lo compie in base ai comandamenti di Dio.
Io l'ho trovato questo passo, non l'ho ancora sistemato, ma in realtà il termine servo dei servi sta a significare che sono il padrone di tutti voi, e c'è in Paolo di Tarso questo, cioè i papi cristiani hanno usato sempre la dicitura servo dei servi, no? Che significa sono il vostro padrone, e c'è in Paolo di Tarso la significazione di tutto questo, e il papa deve chiamare se stesso servo dei servi, perché io sono il servo capo di tutti, del Signore, capo di tutti i servi. Ed è micidiale.
Sì, sì, ma infatti appunto poi sai, l'abilità di raccontarla come un qualcosa di umiltà, di senso, di modestia, è soltanto una capacità fumogena o una capacità pubblicitaria di presentarla. Anche perché quando si comincia a parlare di servitù si creano delle gerarchie, insomma chi è il maggiordomo e chi è l'ultimo dei camerieri. E qui quando si comincia a parlare di questa gerarchia significa che esiste anche un padrone che ha molta servitù. E il monoteismo ha fatto questo, cioè tutti quanti non agiscono per il loro piacere ma per l'amore di Dio. E l'amore per Dio significa che le persone devono obbedire e rispettare certe regole. Nessuno parla del fatto che le persone possono essere libere e che le divinità siano libere. Si parla sempre appunto di comandamenti, di insegnamenti, di prescritti, di obblighi, di doveri, di morale, di cose da fare e da non fare, di cose gradite e di cose sgradite. E quando appunto si può fare questo, si può sempre fare un giudizio, e questo giudizio può essere delegato anche ai servi. E poi gli altri, chi non è servitù, è qualcosa di peggio che deve essere organizzato, ammaestrato e condotto sempre da qualche parte, sempre regolamentato. E difatti appunto poi loro l'abilità sta nel far pensare che è modestia. In realtà è appartenenza stretta alla visione monoteistica in cui esiste un unico vertice, esiste un unico Dio che è l'emanatore di tutte le leggi, di tutti gli ordinamenti, di tutti gli insegnamenti. Perciò quando un sacerdote o un inquisitore agisce perché ripete il modello criminale che il Gesù Cristo gli ha insegnato. Quando un monoteista agisce, non agisce appunto per volontà sua, per desiderio suo o per follia sua, ma agisce sempre perché si rifà agli insegnamenti comportamentali del suo profeta, che il suo profeta si ispira a Dio perché è ispirato, è spinto e animato dalla parola di Dio. E questo appunto diventa pericolo, perché tra l'altro parlando sempre di parola di Dio significa che le cose possono essere comandate, cioè possono essere evocate, ma non c'è bisogno che vengano fatte. Di solito appunto i predicatori sono predicatori perché hanno la parola, hanno una singola parola e con questa parola riescono a creare delle gabbie culturali, delle gabbie ideologiche, delle reti in cui vanno a pescare le persone e cui riescono a recintarle. Invece, quando nel paganesimo, nelle religioni antiche, non si parla di parola, non si parla di predicazione, ma si parla di azione o di modo di agire o di comportamenti, o di comunità, o di singoli, o di popoli. E qui appunto siamo proprio nel corso della pratica. Perciò il contrasto è sempre questo. Non dovete accontentarvi delle semplici parole, dovete sempre capire le parole se hanno un significato, come vengono applicate. E le parole appunto di amore del Cristo sono sempre quelle che deve essere amato. Anche perché la cosa divertente, lui dà l'ordine di amarsi. Ma noi sappiamo che l'amore appartiene a un qualcosa che deve essere generato da due persone o più persone, che deve uscire, e il fatto che venga imposto significa che non esiste più un sentimento, non esiste più un'anima propria, un proprio desiderio, una propria capacità, una propria possibilità, proprio perché dice io vi ordino di amarvi, va bene, io trovo dal punto di vista della semplice umanità, del semplice individuo, un'assurdità incredibile, proprio perché i sentimenti non possono essere certo comandati a bacchetta o telecomandati. E invece tutti quanti trovano positivo questo insegnamento di Cristo, perché dice, io direi come pagano, fate emergere i vostri sentimenti, manifestate il vostro desiderio, direi, parlerei più di seduzione, cioè, ma seduzione implica un proprio desiderio e la capacità di sedurre chi si ama.
E sai che in corso la sentenza sul crocifisso dal Consiglio di Stato, quello che venne fatto qui al TAR del Veneto.
Beh, l'indicazione dell'avvocato sono delle cose proprio alcune, quelle della cosa dello Stato, sono delle cose divertentissime.
Aberranti, cioè veramente è una cosa da fuori di testa. Adesso staremo a vedere il Consiglio di Stato cosa deciderà. Comunque si sta decidendo la questione qua del Veneto, le persone che hanno fatto ricorso contro il crocifisso nelle scuole, cosa deciderà l'avvocatura, cosa deciderà il Consiglio di Stato. Naturalmente la causa è in corso, le udienze sono aperte, e la questione è abbastanza aperta, staremo a vedere questi magistrati.
Poi tra l'altro... Quello che l'avvocato sostiene è dell'incredibile, che tutta quanta la nostra società si basa sui principi cristiani e che se noi rinunciamo ai principi cristiani dovremmo eliminare i fondamenti, i valori fondamentali della società.
Purtroppo abbiamo visto un corollario di personaggi politici dalla destra alla sinistra partecipare all'inaugurazione dell'università dei legionari di Cristo. Purtroppo questa è la situazione, cioè le persone non hanno più neanche la dignità dei principi sociali che sono enunciati dalla Costituzione, che sono enunciati dalle norme. Su questo punto l'unica possibilità è l'Europa. Forse l'Europa ci salva un po', perché effettivamente la situazione comincia a diventare abbastanza tragica qui in questo paese. Comunque in ogni caso tenete presente che è in corso questo processo, insomma.
Sì, ma poi le dichiarazioni dell'avvocato dello Stato per difendere il crocifisso sono proprio lui mette in discussione e dice che in realtà il fondamento di tutto è il cristianesimo. Cioè che se noi togliessimo il cristianesimo saremmo delle persone prive di cultura, prive di storia, prive di significato, prive di valore. Cioè che tutto quello che esiste deriva perché esiste il cristianesimo. Perché lui dice si rimetterebbero in discussione i principi dello Stato. Va bene, e lo Stato romano? Cioè non è esistito? O erano dei pre-cristiani anche loro? L'antica Grecia, cos'è stata?
È di un'aberrazione, Francesco, cioè praticamente si vuole negare che tutto ciò che è uscito, no? Che si è imposto in questi anni, sia il prodotto di le forze della libertà che sono scaturite all'interno delle società umane. In pratica è il prodotto di Demetra, non del macellaio di Sodoma e Gomorra. E un'altra cosetta anche che appare un po' sui giornali, Ratzinger continua nel suo vizietto, l'abbiamo fermato una volta ma sembra che non sia sufficiente, di usare l'immagine dell'uno dei neoplatonici, dell'assoluto dei neoplatonici, per sostituirlo al suo Dio. Cioè, sa benissimo che il suo Dio fa schifo. Cioè, il Dio dei cristiani è il Dio della Bibbia, un assassino, un pazzo, un criminale, un delinquente, un mafioso, uno che non ha rispetto per le società civili, non ha rispetto per gli uomini, non ha rispetto per niente. Cioè, un criminale assassino è il Dio dei cristiani. E siccome Ratzinger si vergogna del suo Dio, perché si vergogna del suo Dio assassino, quando lo deve manifestare, quando invece lo deve praticare per distruggere società civili, allora lui imita. E allora cosa fa? Deruba i concetti del Dio dei neoplatonici, gli stessi che ha fatto macellare, stuprare, uccidere, scorticare vivi, perché ricordiamoci che Ratzinger è responsabile di tutto questo, e usa l'immagine dell'assoluto dei neoplatonici per sostituirla all'immagine del suo Dio pazzo, cretino e deficiente. Cioè, siamo a un livello veramente di proprio sputare addosso alla gente, come i cristiani hanno sputato addosso i pagani per derubarli di tutte le loro tradizioni e stuprarle, cioè storpiarle, usarle in maniera diversa. Così Ratzinger sta facendo ancora in questo momento queste turpi azioni, e solo un delinquente come lui può continuare a farle.
Sì, ma vogliamo dare una dimostrazione proprio in fatalità, è uscito proprio un paio di studi, purtroppo soltanto in lingua straniera, sul come i monoteisti hanno sempre appropriato dei termini che non sono loro. E sai, molti parlano soprattutto di Aristotele con la sua affermata del motore immobile. E dice, nuovi studi dimostrano che l'autore della metafisica in realtà non era un teologo. Musulmani e cristiani videro nel suo motore immobile una conferma del monoteismo. Ma per lo Stagirita gli dèi erano molteplici e l'attributo divino poteva riferirsi agli astri e alla natura. Allora, recensendo queste opere, purtroppo alcune soltanto in lingua straniera, dice: quest'ultimo dimostra infatti con argomenti convincenti che Aristotele e nei filosofi pagani, in generale, il termine Dio è usato non come nome proprio e nemmeno prevalentemente come sostantivo, bensì come attributo o predicato, avente la funzione di indicare un grado di eccellenza in una scala ordinata di enti. Esso, pertanto, può essere attribuito agli dèi della religione tradizionale, ma anche agli astri, al mondo stesso nel suo insieme e nell'intelletto umano, e anche al primo motore immobile. Ma in nessun caso dovrebbe essere scritto con l'iniziale maiuscola e senza articolo, come se fosse un nome proprio, bensì sempre con la minuscola e l'articolo, cioè il Dio, come diciamo l'uomo o il cavallo. Ovviamente in un contesto monoteistico si scriverà Dio senza articolo. Se questa regola venisse seguita più in generale, si eviterebbe l'uso fastidioso di scrivere la parola con la minuscola o la minuscola per mostrare che si crede in Dio o non si crede in Dio. Cioè, soltanto dopo secoli,
questi hanno visto i miei siti,
hanno fatto, qui si cita uno studio di Richard Baudet che si chiama Aristotele e le teologie du vivant immortale, cioè Aristotele e la teologia del vivente immortale, uscito a Montreal nel 1992, e si riferisce appunto ad alcuni studi specialistici usciti sempre in Germania nel 2005, in cui proprio si fa l'opera di revisione dei monoteisti. Hanno abusato anche di Aristotele per fargli dire che il motore immobile dell'universo in realtà era il loro Dio.
Comunque,
e siamo nel 2005
come,
per capire questo.
E come lo usiamo noi? Cioè, allora, noi siamo corretti anche aristotelicamente parlando di come usiamo. Quando diciamo il Dio che cresce dentro, o degli uomini sono degli dèi, un uomo è un Dio, lo usiamo in maniera appropriata.
Sì, difatti, quando si dice che Aristotele intendeva che il termine appunto Dio si poteva riferire, che gli dèi erano molteplici, e l'attributo divino poteva riferirsi agli astri e alla natura, se già era implicito che non esisteva un Dio, ma che esistevano gli dèi, che c'era il Dio nella natura, che c'era il Dio degli astri, ma c'era il Dio dei vari pianeti, delle varie stelle, e non esisteva il Dio, ma... E questo, vedi, purtroppo bisogna aspettare in ambito filosofico il 2005 perché escono degli studi in questo senso.
Vedi, Aristotele fu introdotto dal cristianesimo, fu usato nel cristianesimo da Tommaso d'Aquino.
Sì.
Però bisogna anche sapere qual era l'idea di Tommaso d'Aquino rispetto a chi non la pensava come lui.
Sì. Vabbè.
Cito letteralmente. Dalla Summa Teologica, per quanto riguarda gli eretici, essi si sono resi colpevoli di un peccato che giustifica che non solo siano espulsi dalla Chiesa con l'interdetto, ma anche che vengano allontanati da questo mondo con la pena di morte. È un delitto tanto più grande falsificare la fede, che è la vita dell'anima, che falsificare il denaro che serve alla vita mondana. Se dunque falsari e malfattori vengono subito portati alla morte legalmente ad opera dei principi laici, con quanto maggior diritto gli eretici, immediatamente dopo la loro incriminazione per eresia, non soltanto possono essere cacciati dalla comunità ecclesiale, ma anche, a buon diritto, giustiziati. Per cui tutti quelli che si ricordano che hanno un'idea di Cristo che non corrisponde ai Vangeli, che non corrisponde a quella di Ratzinger, per quello che Ratzinger vuole fare, andrebbero tutti giustiziati, non secondo noi pagani, secondo Tommaso d'Aquino, che è un dottore della Chiesa. Io, se fossi in voi, ci rifletterei un pochettino,
Sì, ma d'altronde, sai, tutti quanti i padri della Chiesa hanno sempre la necessità di dire che gli altri sono qualcosa di impossibile. Il fatto stesso, appunto, che si sia manipolato intenzionalmente Aristotele per fargli dire delle cose che non intendeva. E per spiegare
Socrate,
cioè, lo stesso il termine, appunto, il discorso del Dio si è tradotto come Dio. Ce ne abbiamo parlato anche recentemente in trasmissione, proprio di queste cose, nella capacità proprio di rendermi mimetiche le cose, di cancellare, di omettere qualcosa per salvare sempre il termine Dio, il Dio dei cristiani, il monoteismo. E questo è sempre un pericolo, proprio perché il monoteismo, appunto, porta sempre all'ignoranza, porta sempre all'impossibilità delle persone di essere capaci di controllare la propria esistenza, di liberarsi, di scegliere e di non avere vincoli. Proprio perché il monoteismo rappresenta sempre un vincolo, rappresenta sempre l'incapacità di affrontare le cose per come si presentano, per come sono, per comprenderle. A me, ad esempio, ha fatto, questa abbiamo una dimostrazione stupidissima, la tecnologia. La tecnologia non è una cosa negativa, non è una cosa positiva, è soltanto la capacità delle persone di utilizzare le cose, di indirizzarle e di indirizzare qualcosa. Ed è venuto fuori sul Corriere della Sera un articolo che si parla del theremin. Il theremin era uno strumento musicale tecnologico inventato nell'epoca della rivoluzione russa. Lo suonò, fu suonato per Lenin. Dopo il 1917 ci fu la rivoluzione bolscevica e accompagnò la rivoluzione, ma era uno strumento che si basava sulle onde e col controllo delle mani poteva essere suonato. Bene, di fronte a uno strumento, la capacità tecnologica, ci fu Pio XI che voleva scomunicarlo. Cioè, voleva scomunicarlo uno strumento musicale. Cioè, non voleva scomunicare un'idea, non voleva scomunicare un pensatore, no. Voleva scomunicare uno strumento musicale perché lo reputava demoniaco.
Sì, ma tutto hanno una fissazione. Sì. Credo che esistano poche persone più stupide, sprezzanti della società civile di come sono i cattolici, perché proprio non hanno rispetto di niente se non del loro di assassino, il loro diritto di assassinare le persone. È incredibile.
Sì, sì, no, ma pensate, di fronte alla capacità della tecnica. E d'altronde, sai, rifiutare la tecnologia fa parte. 1956, un papa che disse: un cristiano, un cattolico, si guarderebbe bene da utilizzare l'anestetico per far soffrire meno le persone. E lo disse ai medici cattolici.
Sì, in effetti è uno dei problemi più grossi della medicina in Italia, perché gli antidolorifici in Italia praticamente si somministravano in maniera estremamente scarsa e in maniera assolutamente estemporanea. Fu dopo il casino di Bell che hanno cominciato a estendere l'ordine di usare gli antidolorifici, però ancora li stanno usando sempre in maniera scarsa e sempre in maniera estemporanea, ed è veramente un livello infame, ed è dovuto proprio all'ideologia cattolica, cioè le persone che devono soffrire, devono essere costrette alla sofferenza.
Sì, poi sai, una cosa che è divertente è sempre il fatto che i monoteisti reputano qualsiasi civiltà o qualsiasi cosa essere incapace di avere delle regole, di comprendere la realtà. Allora, dico questo perché è uscito stupiti in un articolo scientifico, dice: ecco il pesce che sa fare i calcoli, ha capacità cognitive perché prevede dove cadrà la preda, ed è cosiddetto quel pesce arciere che spruzza l'acqua dalla bocca per colpire gli insetti e riesce a calcolare dove cascano. Come vedete, questo non ha avuto certo bisogno di Newton, di Einstein.
Ma mi vuoi sfidare? Guarda che io qui c'ho una rassegna stampa di cose della natura che fanno rabbrividire. Io c'ho addirittura la scoperta che l'America fu cinese.
Sì, no, ma ti aggiungo un'ulteriore cosa. Proprio perché si pensa sempre che soltanto anche i pesci, sai, finché non arrivò San Francesco a andare a parlare appunto agli uccelli, fossero degli stupidi. Invece vediamo che esiste un'intelligenza, una cultura, una capacità, sì, una tecnologia nelle cose. Aggiunga un'altra cosa, che ha avuto un certo successo anche dal punto di vista dei film, che era Rapa Nui, in cui si parla dell'isola di Pasqua e di questi stupidi abitanti dell'isola di Pasqua che tagliano tutti gli alberi per costruire i Moai. Perché dire, come vedete, gli popoli antichi sono stupidi, non sono capaci di controllare l'ambiente. Benissimo, c'è stata una ricerca scientifica proprio fatta quest'anno, uscita da poco lo studio, in cui dimostra che le abitanti dell'isola di Pasqua non hanno deforestato la natura, ma che in realtà questa fu i boschi, le foreste dell'isola di Pasqua, non furono distrutti per trasportare i Moai, ma furono distrutti dopo della scoperta dell'isola di Pasqua, perché ci fu l'introduzione dei topi e fu usata da chi arrivò, dai bianchi, che portarono malattie e portarono a bruciare questi boschi. Perché tutti quanti ci vengono a raccontare che questi selvaggi pensavano soltanto a costruire i Moai e distruggevano tutte quante le piante. Dopo centinaia di anni, finalmente un ricercatore ha fatto degli studi approfonditi, precisi e circoscritti e ha compreso che la deforestazione dell'isola di Pasqua non fu fatta dai suoi abitanti, ma fu fatta dai cristiani che andarono a scoprire quell'isola, d'altronde l'abbattimento dei boschi sacri, delle foreste sacre, degli alberi sacri è una caratteristica che avviene in ogni monoteismo. E poi un'altra cosa, un'altra piccola scoperta: gli antichi canali delle Ande, che sfruttavano la gravità. Allora, queste erano delle popolazioni selvagge e cattive, e si è scoperto che per centinaia di chilometri, in Perù, le popolazioni lì esistenti avevano una capacità di sfruttare l'acqua, di costruire canali. E il periodo in cui questa civiltà si è diffusa era tra 4500 e 6700 anni fa. Cioè la capacità di costruire sistemi di irrigazione, di distribuzione dell'acqua, sfruttando la gravità. Non avevano un certo Newton.
Dammila, vero?
Non avevano certo bisogno di Galileo o di altre scoperte scientifiche, ma tranquillamente riuscivano a creare senza problemi, sfruttando la gravità. Quell'acqua veniva distribuita tranquillamente per centinaia di chilometri, sfruttando soltanto la gravità. E logicamente questi erano popoli sanguinari, difatti ci hanno sempre raccontato che queste erano persone dedite a sacrifici umani, che erano tutte quante delle panzane. Però abbiamo dovuto aspettare la loro distruzione, la loro scomparsa, le accuse di sacrifici umani, e nel 2005 sappiamo che c'era una civiltà potente che era capace anche di portare in luoghi impervi, di portare l'acqua e di sfruttare la gravità.
Tu non mi avevi detto che avevi messo in internet gli articoli di Frau?
Sì, ma tanti anni fa.
Sì, vabbè, ma io l'ho scoperto l'altro giorno, scusa. Perché uno l'ha prelevato dal sito e l'ha mandato in un NG. Allora l'ho visto nell'NG e ho detto, cazzo, ma questo, io lo conosco, questo indice. E sono là, l'ho visto, e potevi avvertirmi, no? A me uno mi serviva, adesso me lo sono scaricato.
Sì, ma sono lì da non so più da quanti anni.
Vabbè. Vabbè, visto che Francesco vi ha parlato delle civiltà andine, io invece vi parlo di civiltà superiori, perché qui siamo troppo bassi, e vi parlo della civiltà delle formiche. Sale in cattedra la formica maestra, così insegna a raccogliere il cibo. La coppia allievo maestra esiste anche fra le formiche. Una volta individuata una fonte di cibo, l'esploratrice torna indietro, sceglie una compagna e ripercorre con lei la strada, ma l'allieva si ferma spesso, si guarda intorno per trovare punti di riferimento e solo quando è pronta per apprendere una nuova tappa, picchietta con le antenne sulle zampe e sull'addome della maestra invitandola a proseguire. possiamo parlare a buon diritto di un processo di insegnamento e apprendimento, spiega Nigel Franks e Tom Richardson, i due biologi dell'Università di Bristol che hanno pubblicato la loro osservazione su natura. Non siamo di fronte a una trasmissione di informazioni a senso unico. La formica allieva interagisce con l'insegnante e quest'ultima procede solo dopo che si è assicurata che l'altra abbia imparato la lezione. A che in termini normali si chiama cultura, si chiama insegnamento culturale, trasmissione culturale dei dati. L'articolo è lunghissimo, comunque è tratto dalla Repubblica del 13 gennaio 2006, ma per far capire che tutto il sistema che noi abbiamo culturale di insegnamento in realtà esiste, è una sovrapposizione di un sistema che esiste in natura, cioè tutte le specie imparano, a parte il falco pellegrino che addirittura è ancora migliore, cioè, è ancora più evidente l'addestramento, però ricordate che la trasmissione culturale avviene all'interno di ogni specie, non esiste una specie che non l'abbia. Dopo qualcuno dice io ho Dio, il Dio padrone, allora sono superiore. Oh, il mondo gli ha dato Dio perché lo possa saccheggiare a quell'imbecille. Cosa vuoi fare, Francesco?
Claudio, vuoi che diamo via le telefonate?
Vuoi dare via le telefonate?
Sì. Sì, abbiamo anche debordato di sotto dai soliti orari delle telefonate.
Abbiamo debordato, sì. Noi debordiamo. 049-600-600, 049-600-838.
Sì,
abbiamo debordato.
Sì, di solito cominciamo un po' prima a dare via le telefonate.
Ciao. Mi va bene?
Bene, sì.
Sì, sopravvissuti.
Ok. Niente, a proposito, parlavi prima del sacrificio, no? A proposito di imitare Gesù Cristo, Gesù Crocifisso, insomma, che è il libro, non so se è un conoscente, Renato Pierri, la cosa Gesù Crocifisso, il Calvario di Gemma Galgani, condannata alla santità in nome di un falso Dio, della Caos.
Sì, beh, l'ho visto, non l'ho letto, però l'ho visto.
Sì, è molto... Cioè, è morta giovane, è morta praticamente, e solo due parole in bocca a Dio, aiutami, e Cristo, sono con te, è morta martire, nel senso che è piaga dappertutto, ha 24-25 anni, è morta, vabbè, sono una parte delle robe che non c'entra niente. Dopo, sono Repubblica di ieri, perché oggi non sono andato abbastanza. Gesera nell'Oregon, non so se hai letto, eutanasia, sconfitta per Bush, la Corte Suprema boccia ricorso contro la legge dell'Oregon.
No, io la Repubblica di ieri purtroppo non c'è, sì ce l'ho, ma non l'ho aperta oggi.
Niente, che ha vinto, cioè nel senso che sta bocciata la legge contro la...
l'eutanasia.
Sì, che voleva abolire l'eutanasia, 6 voti su 3.
Bene.
Sarà anche uno dei dibattiti che avrà in Italia, insomma.
Sì, se, in Italia dobbiamo guardare il primo dibattito, quello del Cavalier Crocefisso.
Sì, appunto, dopo che il Pax sì dal 70% dei cattolici.
Sì, in effetti non ho letto le statistiche, però c'è un cambiamento nella società civile, cioè quei passaggi emozionali, no? Dove prima c'era una percentuale di atei e diagnostici molto alta, adesso si è tagliata la percentuale di atei e diagnostici, però nel compenso sono aumentati gli scettici che sono cristiani.
Sì, infatti qua il cattolici dice che sono aumentati dell'8% rispetto a 15 anni fa.
Sì, dicono di essere cattolici, però non accettano il Papa, esatto. Però non accettano l'indicazione della Chiesa.
Comunque i praticanti sono il 36,8%, vanno a messa ogni domenica, il 23,6% ci va a domeniche alterne, il 65,6% sì al divorzio, sempre cattolici e parlendo,
sì.
l'83,2% all'aborto, dice sì se è in pericolo la madre, il 73% se il feto è malformato, il 63% l'ICI e la Chiesa è contro o contrari all'ICI, perché c'è praticamente...
c'è una scollatura fra quello che sono i cattolici di massa e quello che è la Chiesa, cioè il dominio della Chiesa. Questo è già positivo, perché sarebbero andati tutti quanti sui rughi come eretici, fra le altre cose.
Cioè, un potere migliore, cioè, non sei più buoni, insomma, secondo me, tenere un io, come ti dici te, scollatura, cioè tenere un io, la massa, diciamo, la gente.
Certo.
I suoi fedeli, diciamo, no?
Sì, a gestirli come massa.
Ai suoi ordini, ai
certo.
Suoi dogmi educativi, cioè, staccarsi, diciamo, come si dice, terrorizzai, che del terrore appunto questa. Era in libreria, si doveva passare, entra una suora, stia, proprio una suora, stia proprio,
sì?
Taleban, diciamo talebani, la suora chiede insistentemente, conosci te stesso del Mediterraneo, cioè, non è che sei introvabile, non si riesce a trovare, è stata mai, dopo ha preso un coso del libro di Einstein, non so cosa che fa.
Sì, vabbè, ma esiste comunque anche un'informazione, c'è una ricerca loro,
Però mi sembra strano.
Beh, da cui Einstein credeva in Dio, però non è un problema, dai.
Sì, ma ha detto, sotto, ha detto, guarda questo qui, come dire...
Sì, vabbè, dopo ognuno se lo gioca, insomma, al mondo suo, dai.
Sì, sarò mi forse manicheo, nel senso che cioè, metto da una parte, diciamo che certe persone non vada, forse lei certi libri da una parte, ora te giudichi. Diciamo,
sì, ma...
Da persone, forse, cioè, anzi sono sicuro che sbaglio, perché forse...
Ma scusa, io penso che la mia Bibbia sia più usata di quella di un prete.
Sì, appunto.
Cioè, per cui...
Intanto che uno c'ha, mi tocca tirare tutti i libri, perché adesso tocca scavalcare. Ma te vedo assicuro una bella notizia, Francesco, sì? E anche Claudio, a fine mese esce il nuovo... Dancer.
Davvero?
Sì.
Mamma mia.
Questo è notizia. Speriamo che sì, speriamo. Siamo di vita, comunque se mi ha detto il nostro amico, insomma.
Sì, ma tra l'altro, poi io ne parlerò, è uscito un nuovo libro di Ginette Paris, sempre per Amoretti, sì, è uscito anche un nuovo libro di Lopez Pedraza, sempre per Amoretti, sì.
Sì. Comunque ha detto che è arrivato tre robette per me in libreria. A proposito di Lumet, no, è in ristampa purtroppo.
Ah, sì?
Sì. Mi spiace perché ero partito con l'idea appunto di Lumet e niente da fare. Niente qua. Proprio Snorri Sturluson, che è una della...
Quello è uno degli Edda.
Degli Edda, sì, ma ne è uno più antico. Che
esatto, il canzoniere.
Il canzoniere che lo ho, sì, cosa. Però che è la l'Edda...
Di Snorri.
Snorri, basta. E c'è un altro ancora.
E Voluspa.
Samuelson, vedete. L'Edda di...
Snorri Samuelson, sì.
Madonna,
avevo
qua, aspetta, scusa un attimo.
Io ho un riferita alla Voluspa, e te ti dico lei che vede, mi sembra che sia il
vero.
Sì. Vede un'altra Edda comunque, più antica. È solo che questa.
L'Edda poetica forse?
Sì, l'Edda poetica, sì. L'Edda.
Sì, beh, pensa che comunque tutte quante sono reperibili facilmente, c'è in Italia. Forse l'unico problema è per la Voluspa, perché è una vecchia edizione, ma forse qualche editore l'ha ristampata, non si sa.
Ma te dico subito, guarda.
E facciamo un aggiornamento di mitologia nordica. Beh, sai, visto che ti piace la mitologia nordica, ti leggi di Turmenzilli, dai Germani.
È l'Edda di Saemund.
Saemund.
No, Saemund, non mi dice niente.
L'Edda di Saemund. Dunque, Saemund il Saggio, 1056-1133, la chiamò Edda di Saemund. Lo stesso titolo porta il trattato d'arte poetica dello storiografo islandese Snorri Sturluson. Ma penso che sia quella poetica, penso, perché l'Edda di Sturluson, no, quella che cosa, in tre parti, era due parti in prosa e la terza in poesia.
Però può darsi sia una delle parti, eh?
Sì, una delle parti, perché...
Può darsi che sia una delle parti. Io sapevo che c'erano solo quelle due, però quello che so io è limitato.
Dunque, esiste una raccolta di canti antichi islandese o canti norreni.
Quella è l'Edda... il canzoniere eddico, eh?
Sì, canzoniere, quella della Cartanti.
Esatto.
Contenuti in codice di secolo XIII scoperto.
Beh, uno dei prossimi giovedì che Claudio si prende un po' di ferie, ti farò sentire un po' di questo. Io ce li ho anche registrati in CD. questi canti non è
dal vescovo Svensson, che attribuendola arbitrariamente a Zemond il saggio, cioè l'altro vescovo qua la attribuì a Zemond, l'edda di Zemond il saggio, sta poetica.
Comunque ti dico, io ho anche la registrazione di alcuni canti non eredici, pronto in lingua, che li puoi ascoltare, te ne manderò a qualcuno come sigla un di giovedì che Claudio è in ferie.
Va bene, dai.
Ciao, ciao, ciao. Sì, d'altronde è un mondo poco conosciuto, il mondo della mitologia nordica.
Ciao Gian Paolo. Ciao Claudio.
Ciao.
Io mi chiedo una cosa: se un popolo predone può crearsi un dio differente da se stesso, cioè un dio predone? Perché questo popolo ha predato gli egiziani da una parte, i greci dall'altra e tutti i popoli che erano intorno a se stesso, se non erro nella storia, mi pare che sia così.
Aveva rubato tutto?
Ecco, io ho interpretato in questo modo: non può che avere un dio predone, un criminale assoluto che va a predare tutti, perché la caratteristica di quel popolo è questa. È inutile nasconderci dietro: ma sei razzista? No, non sono razzista, ognuno ha le proprie caratteristiche, come la culla del Mediterraneo proprio ha la caratteristica di essere artistoidi, eccetera, però anche la bugia regna, la bugia, ditemi di no. Il greco e l'egiziano io lo vedo molto diverso, anche se abitano lì. Strano questo, vero?
Beh, c'è sempre un luogo dove c'è la spazzatura,
certo.
C'è sempre la discarica, purtroppo.
E questa è spazzatura per me, scusatemi.
Ok, ciao.
E niente, c'è una cosetta, Francesco, me la fai dire?
Sì, intanto abbiamo pochi minuti.
Io ho sentito un'esternazione di Ratzinger, non prendo più telefonate, scusate, un'esternazione di Ratzinger che è allucinante e dice: sono preoccupato per l'antisemitismo che sta avanzando. Allora, mettiamoci in chiaro una cosa: il razzismo antisemita è di ordine cristiano, è il cristianesimo che lo ha sedimentato per secoli, secoli e secoli, per cui tutta l'espressione dell'antisemitismo è fondamentalmente cristiana. Oggi come oggi sta avvenendo però un fenomeno che è diverso da quello che è storicamente e che fa paura a Ratzinger, e Ratzinger vuole equipararlo al suo antisemitismo. In realtà sta avvenendo prima di tutto la critica allo Stato di Israele, e questa è la critica a un comportamento dello Stato, a dei comportamenti politici, dei comportamenti territoriali. E poi sta avvenendo la critica alla Bibbia in quanto insegnamenti dogmatici propria degli ebrei. Volenti o nolenti, insomma, la Bibbia è degli ebrei, per cui quando si vanno ad accusare il Dio dei cristiani di atrocità e di malvagità, si accusa chiaramente anche il Dio degli ebrei e anche il Dio dei musulmani, perché le atrocità e le vessazioni che sono state fatte appartengono a quella tradizione religiosa che è stata imposta, che non ha niente a che vedere con l'antisemitismo di ordine cristiano che ha portato alla costruzione dei campi di sterminio. Semmai esistono delle altre variabili che sono ben più pericolose. Ebbene, siccome Ratzinger vuole evitare la critica al suo cristianesimo, sta sparando queste cazzate, ma sono cazzate, sono proprio degli insulti che Ratzinger sta sparando alla società civile. Questo vorrei che fosse chiaro.
Sì, ecco, io vorrei soltanto aggiungere una cosa. Qualcuno ci racconta di uno scontro di civiltà che non esiste. Abbiamo bisogno di una conferma. Aiuti veneti e separatisti, scontro tra Georgia e Vaticano. Il nunzio veronese Gugerotti in abbacazia per conto della Caritas. Allora, semplicemente la Georgia è uno stato cristiano, l'abbacazia è una zona di guerriglia indipendentista musulmana. E chi ha portato il sostegno ai guerriglieri indipendentisti islamici della Bacazia? Un nunzio veronese. Allora è un po' difficile capire perché il Vaticano sostenga dei guerriglieri islamici contro uno Stato che formalmente è cristiano. E questo dimostra, come sempre, che lo scontro di civiltà non c'è, ma che esistono conflitti locali marginali. In realtà il monoteismo, sia cristiano, sia ebraico, sia cattolico, è sempre uguale. E perciò non c'è differenza di civiltà.
Il progetto di Ratzinger è quello di costruire campi di sterminio. Questo mettetelo in testa, perché questa è l'ideologia cristiana. Chi ferma Ratzinger, chi ha fermato Ratzinger è stata la società civile. Prima di tutto il periodo dell'Unità d'Italia e la presa di Roma e il periodo in cui Roma è diventata capitale d'Italia. Dopo lo hanno fermato i vari movimenti sociali con tutte le loro rivendicazioni, poi l'ha fermato la Costituzione della Repubblica Italiana e ha fermato Ratzinger anche la Corte Costituzionale quando ha emesso tutta una serie di sentenze di uguaglianza religiosa. Purtroppo Ratzinger ha l'organizzazione mafiosa sul territorio che impedisce l'applicazione giuridica di queste norme, applicazione giuridica corretta. E il fatto che Ciampi venga a dire che la libertà di pensiero, la libertà di espressione, la libertà di manifestare il proprio pensiero sia un fondamento di questo Stato, lo è per quanto riguarda il signor Ciampi, non lo è per quanto riguarda l'attività di mafia che avviene sul territorio ad opera della Chiesa Cattolica. Migliaia di persone, non solo per quanto riguarda noi, vengono discriminati sul territorio affinché non manifestino il loro pensiero. Ed è una situazione che è molto grave da un punto di vista sociale, perché significa perdere una parte della ricchezza sociale, significa perdere ciò che ci porta fuori dal grigiore di questa crisi. Francesco,
ciao a tutti.
Stranamente non è arrivato ancora Alvise. Adesso noi chiudiamo comunque qui la trasmissione Magia Stragoneria Paganesimo, mettiamo su un po' di pubblicità e poi eventualmente, se non arriverà nessuno, prenderemo un attimino in mano la situazione. Ciao a tutti e a risentirci.
Ciao.